Dal capitolo secondo di San Giovanni leggiamo i versetti da 1 a 11. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Questo brano termina con una parola che è importante. Questo è il primo, Gesù fece il primo dei segni, qui è tradotto «diede inizio ai suoi miracoli», ma non è la traduzione letterale, sarebbe proprio «questo è il principio dei segni». E il principio non tanto perché è il primo in ordine di tempo, ma perché il segno, questo miracolo, questo passo, è il segno tipico che serve per interpretare anche tutti gli altri segni. Un segno, soltanto un segno, cioè non soltanto, soprattutto un segno, questo, non tanto un miracolo. Gesù non ha cambiato l'acqua in vino, non è intervenuto a queste nozze per il gusto di un miracolo, ma perché questo fatto sia un segno del suo compito, della sua missione, della sua presenza. Fa intravedere con questo segno qual è la sua gloria, quella gloria che donerà più avanti. È il terzo giorno, e nel conto di tutti i giorni, fino adesso dall'Evangelista, c'era sempre il giorno dopo, adesso il terzo giorno, dovremmo essere arrivati al sesto giorno. Il sesto giorno, come sarà il sesto giorno? Il giorno della morte di Gesù. Quando Gesù sarà innalzato, quando Gesù manifesterà la sua gloria, quando Gesù arriva alla sua ora, sarà il sesto giorno, come questo è il sesto giorno. Ed è il terzo, Giovanni dice, il terzo giorno, perché sarà importante per Gesù il terzo giorno dalla morte, quello della risurrezione, risorgerà il terzo giorno. La sua gloria sarà manifesta e completa a tutti il terzo giorno. Cana probabilmente era un villaggio sulle montagne della Galilea, luogo tipico dove si formavano i gruppi dei ribelli contro il potere dei giudei. E il nome Cana probabilmente deriva da un verbo ebraico aramaico che significa acquistare, il popolo acquistato dal Signore. Possono essere riferimenti che agli ebrei dicono qualche cosa, anche se a noi forse dicono meno. Le nozze sono sempre state nella cultura ebraica, soprattutto nei profeti, il segno dell'alleanza di Dio col suo popolo. Dio si fa chiamare lo sposo e il popolo è la sua sposa. Dio è lo sposo fedele, il popolo è la sposa, purtroppo, quasi sempre infedele, o sempre infedele, che è in cerca di altri amanti. A queste nozze, a questa alleanza di Dio col suo popolo, è invitato Gesù, ed è presente la madre sua. In queste nozze gli sposi non hanno un nome, nemmeno la madre di Gesù ha un nome. E questo, come già abbiamo visto, può significare per l'Evangelista che questi personaggi, benché reali, benché presenti come persone, ma rappresentano qualche cos'altro, hanno un significato simbolico. Questi sposi non parlano, né lo sposo né la sposa dice una parola. I profeti dicevano che verranno giorni in cui non si udrà più la voce dello sposo, non si udrà più la voce della sposa. Sono i giorni terribili, i giorni in cui viene il castigo di Dio. Però dopo subito ancora quel profeta dice, adesso non ho presente quale, dice, e si udrà ancora la voce dello sposo. E la voce che qui si ode è la voce di Gesù, che diventa così il nuovo sposo, ma vedremo. Quindi questi sposi in queste nozze non dicono nulla. Questa alleanza antica di Dio col suo popolo è senza gioia, è vuota. Perché? Perché è senza amore. Nell'alleanza antica l'obbedienza a Dio, l'incontro con Dio, era fatto di obbedienze esteriori. C'era paura di Dio. C'era bisogno di continue purificazioni. Vedremo le idrie presenti, queste giare di pietra per l'acqua. Una quantità smisurata di acqua, 2 o 3 metrete ciascuno, per dire 1 ettolitro ciascuno. Ce ne vuole tantissima per le purificazioni e non ce n'è mai abbastanza. Per cui in queste prime nozze, nell'alleanza antica, non c'è il vino, non c'è la gioia, non c'è la gioia dell'amore. Solo quando c'è amore, quando l'uomo sa di essere amato e può amare, quando c'è l'incontro personale, c'è la gioia. Il vino rappresenta proprio l'amore, cioè il contatto, il rapporto diretto dell'uomo con Dio. nel Cantico dei Cantici ben 3 volte l'amore viene abbinato al vino, il vino è il simbolo dell'amore, proprio perché solo con l'amore è possibile la gioia e quindi solo con l'amore è possibile la vita paradisiaca, la vita d'unione con Dio. In questa alleanza antica manca la gioia, non c'è mai stata. Qui la nostra traduzione dice non hanno più vino, ma nel testo originale non c'è, non hanno vino. Non c'è mai stato. Se ne accorge la madre che è senza nome, e Gesù poi la chiamerà donna, proprio perché anche lei simboleggia la comunità dell'Israele fedele, come Natanaele, così anche Maria, la madre, la figura femminile che simboleggia la comunità dei fedeli a Dio che si accorgono che manca qualche cosa, ma non sanno come procurare quello che manca, non sanno cosa fare. La madre si rivolge a Gesù e in questo rivolgersi a Gesù c'è quella parola tipica che indica un essere protesi, quindi un movimento che implica speranza, fiducia. Si rivolge a Gesù, in questo rivolgersi c'è tanta speranza, c'è appoggio e fiducia sulla persona di Gesù. Come Gesù, avevamo letto nelle prime righe, il Verbo è rivolto, è proteso a Dio, al Padre, così qui Maria, la madre, è rivolta a Gesù, in questo atteggiamento che indica allo stesso tempo amore, fiducia, speranza e anche disponibilità. La madre non chiede nulla, non si immagina cosa deve chiedere, dice semplicemente non hanno vino. In questa alleanza, in questo modo di rapportarsi a Dio proposto dalla legge, non c'è la gioia. La risposta di Gesù è immediata. Che cosa a me e a te, donna? Questa sarebbe la traduzione letterale. Che cosa a me e a te? Come dire, che cosa importa a me? Che cosa importa a te se non hanno vino? Cioè se in questa alleanza non c'è la gioia, non ci riguarda. Noi non dobbiamo rappezzare cose vecchie. Noi non dobbiamo rammendare vestiti vecchi. Noi dobbiamo proporre qualcosa di nuovo, un'alleanza nuova. Che cosa importa a te? Che cosa importa a me? Noi, a noi l'alleanza antica non la tocchiamo. Sottinteso, Gesù vuol vedere la sua ora per stabilire la nuova alleanza. La mia ora non è ancora giunta. L'ora della gloria non è ancora questa per Gesù, cioè l'ora in cui Gesù dà l'amore del Padre agli uomini, l'ora in cui Gesù sigilla la nuova alleanza col proprio sangue, che quello è l'ora della gloria di Gesù, quando lui manifesta l'amore del Padre e lo comunica agli uomini, e questo è simboleggiato dal sangue e acqua che escono dal suo costato. Quell'ora non è ancora giunta, non è ancora ora, non è questo il momento di dare il vino nuovo, non è il momento di dare l'amore di Dio che porta la gioia al mondo. L'ora non è giunta, Gesù la può solo simboleggiare. Può soltanto adesso, con un segno, assicurare che è Lui, colui che darà l'amore di Dio. Che può assicurare con un segno, può dar da capire, può rendere certi gli uomini, i suoi discepoli, con un segno che è Lui, colui che deve venire, colui che stabilisce l'alleanza nuova. Può assicurare con un segno che è Lui l'incaricato da Dio di rappresentare o di essere lo sposo della nuova alleanza. Quindi Lui, Gesù, può adesso soltanto preannunciare le nuove nozze, quelle si realizzeranno quando sarà, quando arriverà la sua ora. Alle vecchie nozze, questa alleanza che è sempre stata infranta, non compete il vino nuovo, perché le vecchie nozze non hanno futuro. Non si possono riaggiustare. In altro modo Gesù dirà, a vino nuovo oltre i nuovi. Che cosa c'è? Che cosa importa a me e a te, o donna? Noi due non c'entriamo con queste nozze. Dio vuol farne di nuove. Noi in questa alleanza non ci siamo più dentro, incominceremo quella nuova. Maria, la madre, prepara i servi ad ubbidire a Gesù. Fate tutto quello che Lui vi dirà. Li prepara ad una disponibilità completa a Lui. Interessante, la madre non si rivolge all'architiclino, al capo delle nozze, a quello che era incaricato di procurare cibo e bevanda per le nozze. La madre non si rivolge a lui, si rivolge ai servi. E ai servi non dice di ubbidire al capo delle nozze, ma ai servi dice di ubbidire a Gesù, perché è Lui il nuovo capo, è Lui il nuovo sposo. A questo punto appaiono sei idrie di pietra che servono per la purificazione dei giudei e che contengono ciascuna da due o tre metrete. Una metreta erano circa 40 litri, quindi da 80 a 120 litri ciascuna. Sono sei. Questo numero già dice non è un numero completo, quindi siamo qualcosa di insufficiente. Manca uno per fare il numero pieno, il 7. Sono di pietra, quindi sono così grandi che sono lì in pratica che sono di ostacolo. Sei recipienti così grandi, di pietra, non si possono spostare perché chissà quanto pesano. Sono un impedimento grande. E dai verbi adoperati per dire di riempirle dopo si capisce che erano anche vuote, non c'era dentro niente. Quindi per quanto grande fosse la misura di acqua, non è che queste contenevano per la purificazione, non è mai sufficiente per purificare del tutto. Questi vasi, questi recipienti di pietra, richiamano, certamente per l'Evangelista, la legge dell'antica alleanza che era scritta su tavole di pietra. E questa legge era di ostacolo all'amore, era di impedimento. Questa legge portava ad osservanze esteriori, portava a riconoscersi sempre peccatori, a dover ricorrere continuamente a purificazioni che non erano mai sufficienti. Quindi l'uomo si trovava sempre nella paura, nel timore di sbagliare, di aver sbagliato, di essere condannato, quindi un continuo atteggiamento di soggezione, di paura con Dio, più atteggiamento di schiavitù che di figliolanza, la paura di Dio. Questi sei recipienti di pietra stanno lì proprio a mostrare come è un ostacolo la legge a cui gli ebrei nell'antica alleanza erano sottomessi. Gesù dà l'ordine ai servi pronti: riempitele d'acqua, riempitele di acqua. L'acqua per Gesù è il simbolo dello Spirito. Riempitele d'acqua. Gesù è colui che porta a compimento la legge, ma la porta a compimento nello Spirito, non con osservanze esteriori, ma veramente secondo Dio, nello Spirito, nello Spirito Santo. Gesù vive la legge fino in fondo nello Spirito. La vive la legge fino al punto da dire: tutto è compiuto. Ma lui la vive come un figlio, non come uno schiavo. Lui può far riempire d'acqua questi recipienti e dal suo compimento si può attingere. Dal suo compimento della volontà di Dio, dal suo compimento della legge, si può attingere acqua. Attingete acqua non per lavarvi, per purificarvi, ma per bere, per darla al capo delle nozze, all'architettino. Cioè, Gesù fa attingere l'acqua non per fare dei riti esteriori, ma per mettere nell'intimo lo Spirito, per vivere una vita nuova, per rallegrare la vita. Attingete acqua. E portatene al maestro di tavola. Anzitutto Gesù la fa portare al capo delle nozze vecchie. E Gesù, vedremo andando avanti nel Vangelo, si rivolgerà con la sua nuova proposta anzitutto ai capi dei giudei. Sul piazzale del Tempio, quando butterà fuori le pecore, parlerà anzitutto ai capi. E poi verrà Nicodemo e Gesù parlerà a lui, che è uno dei capi, che rappresenta un gruppo qualificato dei capi dei giudei. Prima di tutto al maestro di tavola. Si rivolge prima di tutto a loro per annunciare e donare lo Spirito nuovo. Sono essi incaricati da Dio, che poi non accoglieranno e non esaudiranno il compito che Dio dà loro. E portatene al maestro di tavola. Anzitutto Gesù la fa portare al capo delle nozze vecchie. E Gesù, vedremo, andando avanti nel Vangelo, si rivolgerà con la sua nuova proposta anzitutto ai capi dei giudei. Sul piazzale del Tempio, quando butterà fuori le pecore, parlerà anzitutto ai capi. E poi verrà Nicodemo e Gesù parlerà a lui, che è uno dei capi, che rappresenta un gruppo qualificato dei capi, dei giudei. Prima di tutto al maestro di tavola. Si rivolge prima di tutto a loro per annunciare e donare lo spirito nuovo. Sono essi incaricati da Dio, che poi non accoglieranno e non esaudiranno il compito che Dio dà loro. Come ebbe assaggiato il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi, che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti, tu invece, c'è il capo, pur gustando la bontà di questo vino nuovo, di questo vino pregiato, che non sanno di dov'è, non cercano di dov'è, e invece sono stupiti che lo sposo non si serve di loro, fa le cose senza di loro, agisce senza interpellarli, senza dipendere da loro, e gridano lo sposo. I capi non guardano da dove viene il vino nuovo che Gesù dà, non valutano se la gioia e l'amore che Gesù diffonde viene da Dio o no, solo si lamentano: non dipende da noi, non ubbidisce a noi, fa le cose senza di noi. Si lamentano con lo sposo della vecchia alleanza di questo suo modo di fare. Ma non è lo sposo della vecchia alleanza che ha dato il vino, è Gesù che ha dato il vino nuovo, il vino pregiato. È Gesù il nuovo sposo, ma i capi non lo riconoscono come sposo, sono sempre rivolti a quello della vecchia alleanza, sono rivolti al passato. Mentre lo sposo delle nozze di Cana, lo sposo dell'antica alleanza, lascia fare a Gesù, perché è lui che lo sostituisce. I capi se la prenderanno, penseranno di poter comandare a Dio, di poter guidare gli eventi al posto di Dio. Penseranno di poter agire per conto di Dio, mentre invece Dio ha dato ormai ogni potere a Gesù, che è il nuovo sposo. Questo è l'inizio, il principio dei segni. Sono solo segni quelli che Gesù farà. Sono anzitutto segni. Questo è l'inizio, il principio dei segni. Sono solo segni quelli che Gesù farà. Sono anzitutto segni. I discepoli, vedendo questo principio dei segni, credettero in lui, cioè hanno cominciato a dargli la propria adesione. Qui credettero in lui è espresso con una parola che indica un movimento, un andare verso di lui, un aderire alla sua persona. Cioè i discepoli cominciano un tipo di fede che è proprio la vera fede, fiducia nella persona. I discepoli non si limitano d'ora in poi a credere che è vero quello che Gesù dice perché loro hanno verificato che è vero, ma danno credito a lui. Qualunque cosa lui faccia, qualunque cosa lui dica, si appoggiano, danno fiducia. C'è grande diversità tra il credere ad una persona o il credere alla dottrina, per esempio, di una persona, quello che uno ha detto, quello che uno ha fatto. Perché credere a quel che uno ha detto, quel che uno ha fatto, possiamo arrivare a credere dopo aver verificato. Quindi non è del tutto un credere. Invece credere alla persona vuol dire fidarsi di lui, ritenere buono e vero e bello tutto quello che lui farà, che io non ho ancora visto, che io non so ancora che cosa farà, ma mi fido di lui. In questo credere c'è dentro anche amore, soprattutto amore. C'è fiducia piena nella persona. Questa è la vera fede. Qui i discepoli hanno iniziato questo nuovo movimento, questa fede, questa adesione alla persona, perché hanno trovato in lui la vita, hanno trovato che lui dà il vino nuovo, il vino pregiato, cioè dà amore, dà gioia. Lui mette l'uomo nella possibilità di amare Dio direttamente, senza bisogno di leggi e di norme. Lui, Gesù, mette l'uomo in una possibilità nuova di esprimersi con Dio e di ricevere da Dio. Hanno trovato in lui la perla preziosa, si potrebbe dire, il tesoro nascosto nel campo. E non lo lasciano più. I suoi discepoli credettero in lui. Perché Gesù rende l'uomo capace di rispondere con l'amore all'amore di Dio, non di rispondere con paura. Gesù rende l'uomo capace di essere sposa di Dio. Rende l'uomo capace d'essere immagine di Dio, protesa verso di lui. Ecco, rileggendo questo fatto, questo segno di Gesù, proviamo a fermarci, a godere di questa possibilità che lui ci dà di un rapporto immediato col Padre. A godere dell'amore del Padre che giunge a noi, come acqua, cioè come Spirito Santo, che diventa vino in noi, diventa gioia. Quando l'accogliamo, lo Spirito che il Padre ci dà attraverso Gesù, quando lo accogliamo, riempie la nostra vita di un amore gioioso. Ecco, fermiamoci quindi a godere di questa realtà che Gesù ci fa gustare nel rapporto con Dio. Riguardando anche alla madre, prendiamo le sue parole proprio come rivolte a noi. Ci mettiamo a disposizione come servi. Servi delle nuove nozze. Così, obbedendo alla madre, ascoltiamo Gesù e facciamo quello che lui dice. E in questo modo diventiamo missionari, perché riempiremo d'acqua i recipienti e porteremo quest'acqua agli uomini perché la gustino, perché possano essere riempiti della gioia di Dio. Riempiremo, ubbidendo a Gesù, dietro l'invito della madre, riempiremo di Spirito Santo i recipienti. Il primo recipiente è il nostro cuore, la nostra vita, gli ambienti in cui viviamo, ogni luogo dove ci troveremo, così che tutti ne possano gustare la presenza dello Spirito di Dio ed essere riempiti della gioia che possiamo gustare nel rapporto d'amore col Padre. Sia lodato Gesù Cristo.